Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Prepariamoci all'incontro col Signore Gesù, raccogliendo tutta l'umanità più bisognosa, più sofferente.
Dal libro della Genesi, capitolo 32, versetto 23esimo termine. Durante quella notte, Giacobbe si alzò, prese le due mogli, le due schiave, i suoi 11 bambini e passò il guado nello Yabok. Li prese, fece loro passare il torrente e portò di là anche tutti i suoi averi. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all'articolazione del femore e l'articolazione del femore di Giacobbe si slogò mentre continuava a lottare con lui. Quello disse: «Lasciami andare, perché è spuntata l'aurora». Giacobbe rispose: «Non ti lascerò se non mi avrai benedetto». Gli domandò: «Come ti chiami?». Rispose: «Giacobbe». Riprese: «Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto». Giacobbe allora gli chiese: «Svelami il tuo nome». Gli rispose: «Perché mi chiedi il nome?». E qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuel. Davvero, disse, ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta sana. Spuntava il sole quando Giacobbe passò Penuel e zoppicava all'anca. Per questo gli israeliti fino ad oggi non mangiano il nervo sciatico che è sopra l'articolazione del femore, perché quell'uomo aveva colpito l'articolazione del femore di Giacobbe nel nervo sciatico. Parola di Dio.
Ecco, oggi leggiamo il punto culminante in questa descrizione della preparazione con l'incontro, all'incontro con Esaù da parte di Giacobbe e il punto di arrivo delle varie attività, delle varie cose che Giacobbe compie in questo tempo, in questa notte. Vedevamo già ieri, ecco, vediamo insieme questo testo.
Sento questo testo che abbiamo letto stamani molto in continuità con ieri, soprattutto con questa preghiera così bella che fa Giacobbe prima di mandare tutti, tanta parte delle sue cose, i suoi doni a Esaù. Mi sembra come che sia questo, questa preghiera e questa offerta che fa di lui un'altra persona. Adesso gli cambia il nome, come fosse la risposta a quella, quando dice: perché mi chiedi come mi chiamo? Come dire: tu sai come mi chiamo, io sono benevolenza, io sono quello che tu hai nominato in quella notte di preghiera che è appena passata.
Che questa lotta con questo personaggio misterioso che poi viene ad essere detto Dio stesso. È chiaro che ha a che fare con l'incontro con Esaù, perché nel contesto si capisce. E ha a che fare evidentemente con la benedizione che lui ha carpito con inganno a suo fratello, e che ora, attraverso questa lotta, ma che è anche stata la lotta di tutti quei 20 anni in cui lui è stato a sua volta ingannato, e questa benedizione ora la ottiene con dignità, diciamo, con dignità. L'ha ottenuta, diciamo, attraverso le sue tentazioni, le sue prove, l'ha ottenuta con dignità. Però questa riconoscimento, testimonianza che Dio gli dà, ha bisogno di un'ulteriore prova, che probabilmente è una prova di consapevolezza. Cioè Giacobbe deve anche formalmente prendere coscienza che questa benedizione la ottiene con fatica, non con inganno. L'ha ottenuta con fatica e non con inganno. Infatti dice: non ti abbandonerò finché non mi avrai benedetto. Capisce che questa lotta e questa tentazione è per la benedizione. Riguardo al colpo al femore, io la interpretazione più bella che ho sentito è che insomma, questo finale vuole sottolineare la veridicità dell'azione, perché si potrebbe rischiare di interpretare tutto in modo troppo allegorico. Il fatto che Giacobbe se ne va zoppicando perché è stato colpito, dice che ha anche dei segni nel suo fisico, cioè non è una cosa solo come una visione mistica, è una grande tentazione. Cioè l'allegoria non deve far perdere di vista l'aspetto anche molto concreto di questa prova e di questa tentazione. Quindi la lotta con Dio, dalla lotta con Dio, Israele, Giacobbe, tutti noi, Israele ne esce ferito e benedetto. Benedetto sì, ma anche ferito.
Infatti si potrebbe dire che questa lotta che appunto fino all'aurora Giacobbe vinse, ma fu vinto, ecco, perché ne esce claudicante, appunto, e quindi un segno proprio tangibile nel corpo, che mi sembra molto importante anche dal punto di vista spirituale. Io così ho seguito un po' questa linea, cioè che ci dice questa lotta che il rapporto con Dio, insomma, si realizza in una forma di combattimento, ecco, che dura fino all'apparire dell'aurora. Questo è molto bello, quindi il rapporto con Dio avviene proprio attraverso questo amplesso, che poi è una stretta, ma è anche un amplesso, ecco. E l'altra cosa che mi ha fermato è: dimmi il tuo nome, ecco, in questa domanda del nome, cioè, racchiude tutta l'indigenza di Giacobbe. Lui si sente veramente che ha bisogno comunque non di colpire Dio, ma di averlo, è ardita questa domanda, ecco. E mi sembra così che non ci sia nessuna situazione indigente, ecco, che possa soffocare all'uomo comunque questo impulso di afferrare Dio, ecco. Dammi il tuo nome. E poi ho visto che in quasi tutte le Bibbie, due o tre, è citato a margine Osea, che racconta questo, racconta, è abbastanza duro invece, secondo la testimonianza di Osea, che dice: Giacobbe comunque è vissuto ed è morto in Broglione, però aggiunge una cosa, che dopo la lotta pianse, molto bella, che pianse però non fu benedetto. La invece la Genesi, ecco, ci dice sì, è stato un imbroglione, è stato insomma un birbante, però dopo la lotta ha carpito la benedizione. Sono due linee, ecco proprio Osea che dice lui nel ventre materno soppiantò il fratello, lottò con l'angelo e vinse, però pianse e domandò grazia, e l'incontro con Dio lo ebbe a Betel. Questo è Osea che commenta così.
In questo racconto Giacobbe vediamo che diventa un altro personaggio, infatti il nome nuovo lo trasforma, lo rende naturalmente un personaggio adatto alla vocazione, una nuova vocazione a cui viene chiamato. Quindi Israele diventa, cioè Giacobbe diventa Israele attraverso una esperienza, questa esperienza particolare in cui Dio si nasconde nel mistero, cioè comunica con Giacobbe nascondendosi nel mistero di questo personaggio, ma al tempo stesso si rivela in modo particolare, perché vediamo che Giacobbe avverte nel personaggio qualcosa di veramente superiore, una potenza superiore. E la lotta con il personaggio, questo personaggio misterioso, non lo indebolisce, tant'è che lotta tutta la notte. Sicuramente non sarà stata una lotta così, un divertimento, nemmeno un gioco. Anzi, questa lotta lo sostiene e lo trasforma. Questa è una prova da affrontare e da superare prima del temuto incontro con il fratello Esaù. Il testo stesso non dice chi sia l'avversario con il quale Giacobbe lotta fino all'alba. Secondo un'esegesi rabbinica, il personaggio che lotta con Giacobbe potrebbe essere lo spirito protettore di Esaù, oppure lo spirito del fiume che vuole impedirgli l'attraversamento. Altre ipotesi parlano di un angelo o di Dio stesso, ipotesi naturalmente molto più attendibili delle prime. Comunque, Giacobbe riconosce nel personaggio, come ho detto prima, riconosce nel personaggio un essere superiore e lo lascia andare solo dopo aver ricevuto la sua benedizione. E questa lotta sostenuta da Giacobbe per tutta la notte viene, diciamo, presentata anche come un domandare grazia insistentemente, e può essere riletta anche come una preghiera insistente, la cui potenza di Dio si piega naturalmente alle richieste. Il nome nuovo di Israele ricevuto da Giacobbe non è solo una nuova qualifica in genere, ma esprime la nuova funzione di chi lo porta, cioè di Giacobbe, indica la sua vocazione e la sua ragione di essere.
Il nuovo nome di Giacobbe, come è stato detto, esprime un concetto che non è soltanto di lotta, ma anche di prevalere, esercitare se stessi, persistere. Perciò sembra quasi che con questa attività di Giacobbe, che poi si era espressa anche prima in tutto quello che ha fatto, Giacobbe effettivamente muta la sua natura ingannevole, che è quella di Acher, cioè della caviglia con cui aveva conquistato le benedizioni, e in questo modo, persistendo, lottando, esercitandosi, conquista una nuova benedizione e una nuova natura che gli viene data, non solo data, ma anche riconosciuta da Dio. E viene a tal punto riconosciuta che il suo nome gli viene mutato. C'è un'altra cosa che mi ha colpito e su cui i commentatori ebraici insistono, e che sono delle piccole deviazioni grammaticali che però vengono prese in considerazione. Al versetto 31, Giacobbe chiamò quel luogo Peniel, il volto di Dio, poiché ho veduto Dio faccia a faccia e ho avuto salva la vita. Al versetto 32, oltrepassata Penuel, quindi c'è questa traslitterazione che viene commentata così: per Yaakov il nome Peniel aveva una connotazione personale, il mio volto è rivolto verso Adonai. Ma per le generazioni future il nome Penuel avrà un significato imperativo: volgetevi ad Adonai.
Noto che al versetto finale, al versetto 33, l'autore tradisce il tempo in cui scrive, che non ha niente a che fare con il tempo di cui si sta scrivendo, perché parla dei figli di Israele, che qui non sono chiaramente i figli di Giacobbe, gli 11 figli, ma sono il popolo di Israele. Questa osservazione, popolo di Israele non mangia, ecco perché, eccetera, perché c'è qualche cosa di, c'è un ricordo, c'è qualche cosa di sacro, non so, ricordando Giacobbe, il nervo sciatico di Giacobbe fu toccato, colpito da un essere divino, e quindi probabilmente, però qui tradisce il tempo di cui sta scrivendo. Nella legge di Mosè non c'è nessuna indicazione che non si può mangiare, il nervo sciatico non esiste, esiste invece nella Mishnah, nella tradizione, è chiaro, ecco, nella tradizione raccolta poi nel terzo secolo dopo Cristo, quindi come redazione è tarda, ma evidentemente c'è un uso in Israele a un certo punto, ecco, è probabilmente dipendente, almeno questo sembra essere l'intenzione qui dell'autore che scrive, dipendente da questo episodio o da questa tradizione. Comunque, la seconda cosa che avete detto che mi pare si possa sostenere è che questa lotta serve per o ha come esito immediato, ecco, serve per riottenere la benedizione, che può essere una nuova benedizione o può essere la riconquista di una benedizione, come suggeriva Sara anche prima, la riconquista della stessa benedizione, ecco, in un modo molto diverso. Una cosa ulteriore che mi sentirei di dire è che l'impressione del racconto dell'autore, almeno a me, ma cercherei di dimostrarlo, è che questa lotta è intenzionale, cioè non capita a Giacobbe questa lotta. E questo potrebbe essere significativo, non capita. Perché? Perché Giacobbe fa tutto per incontrare Esaù, predispone tutto, predispone molte cose, i due accampamenti, i doni, quel che si deve dire, predispone, prega, ma non basta neanche la preghiera. Giacobbe ha pregato anche per questo, salvami dalla mano di mio fratello, eccetera. E ha predisposto tutto e con la sua famiglia più stretta, cioè i suoi 11 figli e le 4 mogli, diciamo le 2 mogli più le 2 schiave, è ancora al di qua dello Yabok. E durante la notte fa passare la famiglia di là, che è una cosa che non si fa. Cioè chiaramente, almeno secondo me, chi scrive vuole dire che Giacobbe a un certo punto, Vayakom, si alzò nella notte, a un certo punto ha capito che non è sufficiente. C'era una cosa da fare che non aveva ancora fatto e che era la lotta, e doveva farla da solo. Quindi fa passare la famiglia, durante la notte la fa passare di là, che è una cosa molto strana, perché prima dice che passò la notte lì, passava la notte lì con la sua famiglia, avendo predisposto tutto. Poi a metà della notte si alza e fa passare i suoi figli, eccetera, di là. Chiaramente, come il testo nota al versetto 25, perché questo è lo scopo, per rimanere solo. E per rimanere solo per qual motivo? Non è che rimane solo e poi improvvisamente succede qualche cosa che era imprevisto. L'impressione è che lui sa che deve lottare. Deve lottare con qualcun altro. Deve essere solo per lottare con Dio. Non è finita la preparazione. C'è qualche cosa che non ha ancora fatto. E quindi se questo può essere sostenuto come intenzione del racconto, il grande mistero è non solo chi è questo tale, eccetera, che non rivela il suo nome. Non rivela il suo nome forse perché il suo nome è superiore, misterioso. C'è una cosa simile nel libro dei Giudici, ricordate, no? Quando incontra Manoach e chiede il nome, dice perché mi chiede il nome. Il mio nome è, là dice il mio nome è Pele, ma Pele non è il nome, Pele vuol dire qualcosa che non si può dire di superiore. Quindi può darsi che anche qui sia così, però ottiene la benedizione attraverso questa lotta e vince. E nel nome di Israele c'è anche la vittoria, c'è lo sforzo e c'è la vittoria, perché hai lottato e hai vinto. E che cosa vince? Questo è il mistero più grosso, secondo me, di questo testo. Cioè, come interpretare questa lotta? Cosa significa che ha lottato con Dio e ha vinto? Questo, secondo me, rimane il punto che non è spiegato nel testo, ma su cui tutto si concentra alla fine, almeno io lo sento così, tutto il racconto si concentra lì. E Giacobbe doveva affrontare questa lotta e l'ha affrontata e l'ha vinta. E questa lotta è raffigurata in questo modo, come una lotta fisica, con un essere superiore, ecco, ma con un angelo. Poi lui dice con Dio, ho visto Dio faccia a faccia. Ecco, io come accennavo nella preparazione alla lezione con quelli di Monte Tauro, io sono portato a legare, a questo comunque ci possono essere varie interpretazioni, a legare, a dedurre il significato di questa lotta, cioè il contenuto di questa lotta, di quale lotta si tratta, dal seguito, perché qui non lo dice. Cioè il seguito lo vedremo domani. chi è che domani è completamente trasformato? Esaù. Esaù è un altro uomo. Tutta la paura, l'angoscia svanisce. Perché? Perché Esaù non aveva, perché si era sbagliato, Giacobbe aveva capito male, le intenzioni di Esaù erano ottime fin dall'inizio, non credo. Non credo che Esaù, che Giacobbe avesse capito male la sua situazione. Ha capito bene. Quindi questo è un suggerimento per riflettere sempre, cioè noi ci arrestiamo qui oggi, ma il brano dell'incontro, perché tutto volge là, sarà assolutamente sorprendente, assolutamente inatteso l'esito di questo incontro. Rivolgiamoci a colui che è invisibile e che è presente e che noi invochiamo come Padre nel nome di Gesù. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore. Sì, invochiamo la benedizione e la protezione del Signore su tutta l'umanità, soprattutto su tutta l'umanità più ferita, più povera, su tutti quelli che in questo momento fuggono da guerre o da carestie. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E supplichiamo il Signore perché conceda il miracolo della pace, perché possano cessare le armi, perché il Signore susciti uomini capaci di riconciliazione, di pace. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per questo preghiamo per tutti i governanti della terra e per i più potenti, perché il Signore tocchi e trasformi i loro cuori. Preghiamo. Preghiamo sempre per tutti quelli che il Signore ha legato alla nostra vita, alla nostra preghiera, per quanti in questo momento hanno più bisogno dell'aiuto di Dio. Preghiamo. Preghiamo sempre per tutta la nostra comunità in questo momento, in tutte le nostre sedi, per le necessità di ognuno, così come le vede il Signore. Preghiamo.
Ascolta, Signore. C'è il ricordo della madre di Gigi Cattani, Marisa, ricordiamo in questa messa, anche pregando per Gigi, per la sua famiglia. Preghiamo. Per i nostri fratelli e sorelle di Monte Tauro, per le preparazioni in questi giorni, e per Lanfranco anche, preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo il Signore sempre per tutti quelli che fuggono, non solo dall'Ucraina, ma da tutti i posti, da tutti i paesi in guerra, perché abbiano tutti, siano accolti tutti con la generosità che tanti manifestano in questo tempo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Poi preghiamo io prego per i ragazzi di catechismo, perché possiamo di nuovo raccoglierli e insegnare loro le cose ad amare il Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutte le chiese, tutti i credenti più direttamente coinvolti in questo momento nella guerra, per la Chiesa russa, per il suo patriarca, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
A proposito di quelli che fuggono, preghiamo anche per coloro che dissentono e stanno fuggendo dalla Russia, e molti disertori che stanno fuggendo dalla guerra, da questa cosa iniqua. Preghiamo.
E ricordiamo anche le singole persone, sempre i nostri ammalati in particolare. Ricordiamo le intenzioni che ci sono affidate quotidianamente, intenzioni di chi ci segue, tutti quelli che leggono con noi la Genesi, preghiamo. O Dio nostro Padre, tu sempre ci ascolti, fa che confidiamo in te, per Cristo nostro Signore. Amen.